Un saluto da Alessandro Massari, direttore di appalti e contratti mensile, ultimo podcast di quest'anno per presentarvi il numero di dicembre. Nel mio editoriale fotografo, per così dire, il quadro d'insieme di questo 2021 oramai trascorso relativamente alla disciplina degli appalti pubblici divisa tra regime emergenziale, attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l'annunciata riscrittura del codice a seguito dell'avvio dell'iter parlamentare della legge delega. Dunque si conclude un altro anno difficile, complesso, caratterizzato ancora dalle persistenti fibrillazioni e oscillazioni del quadro pandemico e dall'urgenza di varare efficaci politiche sanitarie di ripresa economica. Un quadro sicuramente ancora critico, dove si è confermata però l'oggettiva centralità dell'intervento statale, della rete di protezione pubblica, senza la quale non pare esservi via di uscita, ecco, dall'emergenza pandemica e dalla crisi economica che ne è derivata. Gli appalti pubblici, che sempre storicamente hanno costituito un'importante leva strategica di politica economica e sociale, hanno assunto nella fase emergenziale del Covid una rinnovata funzione essenziale di strumento per contrastare la drammatica crisi sistemica, spingendo le stazioni appaltanti a iniettare con la massima urgenza, ecco, liquidità nel sistema produttivo grazie al rapido, tempestivo affidamento e alla altrettanto sollecita esecuzione delle commesse pubbliche nel rispetto di tempi contingentati e perentori. Con il primo decreto semplificazioni, come noto, col decreto 76 del 2020 è stata messa sotto accusa la cosiddetta burocrazia difensiva, quindi quell'atteggiamento inerte, formalistico, che poteva rallentare, ecco, l'iter di procedimenti di particolare complessità per il timore di incorrere in responsabilità, soprattutto di tipo erariale. A questo fine, ecco, tra le misure introdotte dal decreto 76 si è prevista, come noto, una riforma a tempo anche della responsabilità che rende più pericoloso il non fare rispetto al fare. Le omissioni, le inerzie sono, come dire, più facili da perseguire rispetto ai semplici errori, attesa la persistente rilevanza della colpa grave nelle condotte omissive, a differenza di quelle attive, ove l'elemento soggettivo necessario per ascrivere responsabilità è solo il dolo. Altra misura dirompente, direi anche sul piano culturale, indotta dal primo decreto, è stato il contingentamento dei tempi di conclusione delle procedure, mediante la previsione di termini massimi per l'aggiudicazione. I RUP delle stazioni appaltanti mai avrebbero forse immaginato di dover motivare l'avvio proprio di procedure ordinarie su bando nel sottosoglia, in luogo di quelle previste, come dire, ordinariamente dal decreto 76, quindi affidamento diretto e procedura negoziata senza bando, quindi una sorta di inversione di polarità di principi oramai ricevuti nel quadro di un regime emergenziale, definito forse con molta enfasi come diritto in tempi di guerra. E poi ancora il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha quindi delineato un doppio binario, distinguendo da un lato le misure generali applicabili a tutti i contratti pubblici e quelle speciali per i contratti appunto finanziati in tutto in parte dal PNRR, dal PNC. Ecco, in particolare il decreto 77 ha operato una sintesi non facile tra spinte in avanti verso la massima semplificazione ed efficienza della spesa pubblica e tutela di valori di giustizia sociale. In particolare, con l'articolo 47 del decreto semplificazioni bis, in tema di pari opportunità e di inclusione anche lavorativa nei contratti pubblici, costituisce una delle espressioni più avanzate del cosiddetto Socially Responsible Public Procurement, quindi si incentivano le aziende a innovare le proprie procedure di reclutamento, le logiche anche di avanzamento delle carriere, favorendo quindi donne e giovani di età inferiore ai 36 anni, ma si tratta di misure che pongono anche problemi delicati, complessi, cioè la scelta di fare pesare i benefici per le categorie tutelate su altri titolare di diritti costituzionalmente garantiti può produrre quella che è stata definita la reverse discrimination, che pone problemi di bilanciamento tra valori di rango costituzionale, dove il rischio è quello di pretermettere gli uomini di età superiore ai 35 anni rispetto a giovani e donne, ciò che, ripeto, fa sorgere seri dubbi di legittimità costituzionale. Quindi, un quadro di particolare complessità, rispetto al quale, ecco, poi è stata oramai annunciata la riforma, come dire, sistemica attraverso la legge delega, approvata il 30 giugno scorso dal Consiglio dei Ministri, e rispetto alla quale è stato avviato l'iter parlamentare, ecco, quindi legge delega per la revisione della disciplina dei contratti pubblici, quindi con un nuovo codice, attraverso un rinnovato recepimento delle direttive e quindi con un intervento nazionale limitato, come dire, allo stretto necessario. Questo in aderenza anche a esperienze già consolidate in altri Stati membri dell'Unione Europea, quindi con una anche limitazione circa il rinvio alla disciplina secondaria. Questo certamente fa sorgere interrogativi sulla sorte del regolamento attuativo, in particolare di quella bozza elaborata dalla Commissione il luglio del 2020. Quindi misure di semplificazione, di razionalizzazione del quadro normativo, favor per la digitalizzazione, superamento dell'albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici e correlativamente rafforzamento invece della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione. Ecco, è anche lecito attendersi nel nuovo codice che alcune norme emergenziali saranno convertite in disposizioni permanenti a regime, quindi un'anticipazione è già rappresentata da alcune norme della legge europea 2019-2020 di imminente definitiva approvazione che vanno a modificare l'articolo 113 bis del codice con l'inserimento di disposizioni acceleratorie del pagamento dei SAL, già note e sperimentate nel decreto legge 76 del 2020. È anche probabile che le soglie degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate risulteranno più elevate rispetto agli oramai modesti 40.000 euro del codice. E ancora, la previsione di termini contingentati per la conclusione delle procedure potrebbe essere confermata anche nel nuovo codice, in un'ottica di significativa accelerazione e di strutturale anche spinta verso la massima tempestività nell'aggiudicazione delle commesse pubbliche. Quindi l'auspicio è che il nuovo codice sia un codice, come dire, di qualità, quindi scevro da quelle criticità e dai gravi difetti che hanno invece caratterizzato il decreto 50 e che sia un codice, diciamo, al passo dei tempi e possa centrare pienamente gli obiettivi essenziali per tutto, come dire, il sistema paese. E, bene, in questo numero il focus è dedicato all'attualissimo tema del subappalto dopo la liberalizzazione scattata dal 1 novembre 2021, quindi con il contributo particolarmente pregevole e interessante di Fabrizio Maiellaro. Altri contributi di grande, ecco, attualità e interesse sono quelli sul compenso aggiuntivo nei servizi di progettazione di Beatrice Ameli, sull'accordo quadro di Giovanni Mantoccini, ancora sui reati commessi dai privati in danno alla pubblica amministrazione, sul principio di rotazione, a cura di Dario Mordino e la regola dell'invarianza della soglia di anomalie delle medie nelle gare. Bene, in occasione allora di questo ultimo numero del 2021 desidero anche formulare i migliori auguri, i più sinceri auguri di un sereno 2022 a tutti i lettori e a rivederci e a risentirci nel prossimo anno per il nuovo numero di appalti e contratti mensile. Buona lettura e ancora tanti auguri a tutti.